Apriamo le nostre Bibbie nell'Evangelo di Giovanni, al capitolo 15. Stiamo seguendo Gesù nelle sue ultime ore, prima della croce. Gesù era stato all'ultima cena con i suoi discepoli, là nell'alto solaio, da qualche parte a Gerusalemme. E il capitolo 14 di Giovanni finisce con le parole «Alziamoci, andiamo via di qui». Quindi in quel momento hanno lasciato questa stanza e si sono incamminati per la strada che li avrebbe portati al giardino del Getsemani. E se siano entrati o no nel cortile del Tempio, non lo sappiamo. I Vangeli non descrivono con precisione il cammino di Gesù. È però possibile che siano entrati per le porte del Tempio, perché queste venivano lasciate aperte di notte, nel periodo della Pasqua, in modo che chi voleva andare a pregare poteva farlo, a qualunque ora. E queste porte hanno incisa sopra l'immagine dei grappoli dell'uva, che rappresentava lo scopo della nazione di Israele nel piano di Dio, cioè quello di essere una vigna produttiva, feconda, che porta frutto per Dio. Ed è possibile che mentre passavano attraverso queste porte, con questi grappoli d'uva, il simbolo della nazione, la vite, Gesù abbia colto l'occasione, abbia preso spunto da questa immagine, per parlare di ciò che è descritto in questo 15° capitolo di Giovanni, dove è scritto «Io sono la vera vite». Nel testo greco è scritto «Io sono la vite, quella vera». E voi dite «Dov'è la differenza?» Sembrerebbe lo stesso. Ma secondo me c'è una sottile differenza. Io sono la vite, quella vera. In tutto l'Antico Testamento Dio aveva usato la vigna come simbolo della nazione di Israele. E molti profeti parlano di Israele come di una vigna, così come diversi salmi. Era il simbolo nazionale di Israele. Ma il profeta Isaia, nel capitolo 5, parla di Israele come la vigna che Dio ha piantato, sistemato, recintato, di cui si è preso cura e su cui ha lavorato. Ma quando è venuto il tempo di raccoglierne il frutto, non c'era altro che grappoli d'uva selvatica, che non erano buoni. E ciò ha obbligato il Signore ad abbandonare la vigna, dato che ogni sforzo per far produrre frutto alla vite era stato inutile. E nel capitolo 21 di Matteo, al versetto 33, Gesù dice una parabola che i farisei capiscono essere indirizzata a loro. Ed è così in effetti. In questa parabola Gesù parla del Signore che aveva una vigna, e quando è venuto il periodo della raccolta, ha mandato i suoi servitori a raccogliere il frutto della vigna. Ma colui che era stato preposto alla cura della vigna li ha malmenati e rimandati via a mani vuote. E così il padrone ha mandato altri servitori, ma anche questi sono stati picchiati e trattati allo stesso modo. Quindi il padrone ha detto, manderò mio figlio. Sicuramente avranno rispetto per lui. Ma quando i vignaiuoli hanno visto il figlio venire, hanno pensato, questo è il figlio, questo è l'erede, uccidiamolo. Così la vigna sarà nostra. E così fecero. E Gesù domanda a questo punto, quando verrà il padrone della vigna, che farà a questi vignaiuoli? Sicuramente li farà perire e affiderà la vigna ad altri. Ora, considerato tutto questo, la vigna, la nazione di Israele che ha fallito nel suo mandato, i suoi vignaiuoli, i capi religiosi, a cui è stata affidata la cura della vigna. E quando Gesù è venuto, hanno pensato è una minaccia per il nostro potere e per la nostra posizione. Liberiamoci di lui. E così lo hanno fatto uccidere. E cosa farà il Signore? Prenderà la vigna e la darà ad altri. E quindi Gesù dice, io sono la vera vite. E mio Padre è il vignaiuolo. Voi siete ora questa vigna, la vigna di Dio. Voi siete quelli che ora devono portare frutto a Dio. La nazione di Israele ha fallito negli scopi di Dio per lei. Non ha prodotto quel frutto che Dio desiderava. E così ora Dio dà a voi questo privilegio, la Chiesa, in modo che diventiate la vigna di Dio, che porta frutto per Lui. Io sono la vite, la vera, e mio Padre è il vignaiuolo. Egli ora custodisce la vigna direttamente, lo fa Lui, non l'affida più all'autorità di sacerdoti o capi religiosi. Egli toglie loro questa autorità e si fa capo Lui stesso della cura della vigna. È il Padre ora che occupa questa posizione di vignaiuolo, o Lui che custodisce la vigna. Ogni tralcio che in me non porta frutto lo toglie via, ma ogni tralcio che porta frutto lo pota, affinché ne porti ancora di più. Dunque i tralci che non danno frutto vengono tolti via. C'è questa potatura che viene fatta all'interno della Chiesa. Il Padre toglie via i tralci che non portano frutto. Ma poi c'è anche un'opera positiva, un'opera su quei tralci che portano frutto. Li purifica, li lava. Ora in Israele molti dei tralci crescono in realtà sulla terra. Se andate in queste vallate dove sono coltivate le vigne, vedete questi enormi rami, questi enormi tronchi delle viti molto lunghi, e vengono sostenuti ad una loro estremità da delle pietre. E vedete tutti questi tronchi che giacciono sul terreno sostenuti solo da queste rocce ad una delle estremità. E il frutto che producono, anch'esso in realtà giace sul suolo. Ma mentre questo frutto cresce e si sviluppa, i vignaiuoli vanno nella vigna e prendono questi grossi tralci di uva e li lavano. Tolgono via tutto lo sporco in modo che il frutto possa crescere e maturare bene. E vi dico che quest'uva è veramente deliziosa. L'uva che cresce in queste valli. Ora Gesù prende questa immagine molto familiare per i discepoli. Avevano visto spesso questa gente che lavava i tralci in modo che producessero più frutto. Quindi se non produci frutto, vieni tagliato. Ma se porti frutto, sei mondato, pulito, in modo da produrre più frutto. E cos'è che Dio usa per purificare, per lavare la sua Chiesa? La sua parola. Voi siete già mondi a motivo della parola che vi ho annunziata. C'è un enorme potere di purificazione nella parola di Dio. Nel Salmo 119 al versetto 11 è scritto: «Ho conservato la tua parola nel mio cuore per non peccare contro di te». Come può un giovane rendere la sua via pura? Versetto 9. Custodendola con la tua parola. Il grande potere purificatore della parola di Dio. Mio suocero aveva scritto sulla sua Bibbia: «Questo libro ti terrà lontano dal peccato, e il peccato ti terrà lontano da questo libro». Ed è vero, la parola di Dio ha questo enorme potere di preservarti dal peccato. Ora siete puri, mondi, a motivo della parola che vi ho annunciato. Dimorate in me. Io sono la vite, la vera, voi siete i tralci, ed è importante che il tralcio dimori nella vite. E questa relazione sta per essere descritta nei versi successivi. E Gesù dice: «Dimorate in me, e io dimorerò in voi». Come il tralcio non può da sé portar frutto, se non dimora nella vite, così neanche voi, se non dimorate in me. Nessuno può produrre alcun tipo di frutto, se non ha la potenza di Cristo dimorante in sé. Tutto quello che ti sforzi di fare per il Signore senza Gesù Cristo è inutile. È come legno e paglia che verranno bruciati nel giorno del giudizio. L'unico frutto che dura, che rimane, è quello prodotto come risultato di una profonda relazione con Gesù Cristo. E qui di nuovo l'idea del frutto indica qual è il metodo di Dio. Il frutto che viene fuori dalla nostra vita è qualcosa di molto naturale, non di forzato. La mela che pende dall'albero non è il risultato di un impegno, di uno sforzo, di un'ansia, di una preoccupazione e neanche di una grande concentrazione da parte dell'albero. È ciò che viene fuori spontaneamente. Uscirà, crescerà, maturerà naturalmente. E tutto quello che dobbiamo fare è dimorare in Gesù e avere Gesù dimorante in noi. E il risultato sarà che porteremo frutto. Uno dei problemi della Chiesa oggi è quello di forzare il frutto. Tu devi fare questo per il Signore. E spingiamo verso ogni tipo di attività, anche quelle non realmente guidate dallo Spirito. E questo può diventare un inutile dispendio di energie, se non è Dio che dirige le cose. Se non dimori in Lui e non hai Lui dimorante in te, non puoi portare frutto da te stesso. Non puoi semplicemente sederti ad un tavolo e dire: ora questo è quello che farò per il Signore quest'anno. Questi sono i progetti che realizzerò. Questo è il piano attraverso cui realizzerò il mio obiettivo. Ma il frutto che Dio vuole da te è qualcosa di naturale che verrà dalla tua vita, nel momento in cui lasci spazio a Cristo nella tua vita. È semplicemente una funzione naturale. Dimorate in me. Non potete portar frutto da soli. Io sono la vite, voi siete i tralci. Chi dimora in me e io in lui porta molto frutto. Vedete, c'è una progressione. Prima ricevo Gesù nel mio cuore e divento parte della vite. Poi inizio a ricevere nutrimento dalla vite. Poi la mia vita inizia a portare frutto e la sua parola inizia a purificarmi in modo che porti più frutto. E così mentre dimoro in lui porto molto frutto. E questo è quello che il Padre vuole. Il Padre vuole che portiamo molto frutto per lui. Quindi io sono la vite, voi siete tralci, chi dimora in me e io in lui porta molto frutto, poiché senza di me non potete fare nulla. Ho sottolineato questo nella mia Bibbia, perché ho provato a fare le cose da solo così tante volte e ho fallito sempre. Mi chiedo quando questa verità penetrerà veramente a fondo nel mio cuore, quando comprenderò completamente che senza Gesù non posso fare niente. È inutile anche solo provarci. Ogni sforzo reso a Dio senza la guida dello Spirito è inutile, non ha valore. Senza di me non potete fare nulla. Ora, c'è anche un altro versetto interessante. Paolo dice in Filippesi, al capitolo 4, al versetto 13, «Io posso ogni cosa in Cristo che mi fortifica». Queste due cose vanno insieme. Senza di Lui non posso far nulla, ma in Lui posso ogni cosa. Niente è troppo difficile. Posso fare qualsiasi cosa attraverso Gesù, ma senza di Lui non posso fare nulla. E se uno non dimora in me? Ora, questo comporta qualcosa di interessante. È dunque possibile per qualcuno non dimorare in Gesù Cristo? Se ciò non fosse possibile, perché Gesù avrebbe dovuto dire una cosa del genere? Ma il fatto che Gesù dichiara questa possibilità significa che allora può succedere. Se uno non dimora in me, è gettato via come il tralcio e si secca. Poi questi tralci si raccolgono, si gettano nel fuoco e sono bruciati. Tagliato via dalla vite, allontanato. Il profeta Ezechiele ci parla dell'inutilità di un grosso tralcio. Non è abbastanza forte per ricavarne un piolo, per appendervi delle cose, ma non puoi neanche usarlo per costruire qualcosa, a causa della sua struttura, della sua consistenza. Un tralcio può essere usato solo per uno scopo, produrre uva, e se non viene usato per questo, non ha altri utilizzi, non è utile a nient'altro. Non è neanche legno che brucia bene, fa tanto fumo, si carbonizza, ma non brucia bene, e non può essere usato per costruire, è inutile, non ha altri impieghi. È buono solo per uno scopo, cioè produrre frutto, produrre uva. Mi dispiace dirtelo, ma anche tu sei buono solo per uno scopo, per produrre frutto per il Signore. E se tu non produci frutto, allora sei inutile, non hai valore alcuno. Dunque Gesù dice, dimorate in me, altrimenti i tralci vengono tagliati, gettati via e si seccano. Poi questi tralci si raccolgono, si gettano nel fuoco e sono bruciati. Se dimorate in me e le mie parole dimorano in voi, domandate quel che volete e vi sarà fatto. Gesù introduce l'argomento della preghiera e riguardo a questo argomento, riguardo alla preghiera, fa una promessa molto estesa, molto grande. Domandate quello che volete e vi sarà fatto. Ma a chi è rivolta questa promessa? È rivolta a quelli che dimorano in Lui e che hanno la parola di Dio dimorante in loro. Se dimorate in me e le mie parole dimorano in voi, allora, a queste condizioni, puoi chiedere ciò che vuoi e ti sarà fatto. In questo è glorificato il Padre mio, che portiate molto frutto, e così sarete miei discepoli. Così Dio aveva chiamato la nazione di Israele a portare frutto. Ma essi hanno fallito, sono venuti meno a questa chiamata. E ora Dio sta per dare la sua vigna ad altri. La Chiesa diventa lo strumento di Dio per portare frutto nel mondo. E se Dio non ha risparmiato i rami naturali, ma li ha tagliati, facciamo attenzione a non essere tagliati anche noi, dice Paolo in Romani. Se noi veniamo meno nel portare frutto a Dio, questa è la nostra chiamata, allora Dio rivolgerà ad altri questa chiamata di portare frutto a Lui. Io credo di essere al sicuro per l'eternità, ma fin tanto che dimoro in Gesù Cristo, nessuno può rapirmi dalla sua mano. Non ho alcun dubbio né incertezza circa la vita eterna e la mia salvezza. Non mi preoccupo di questo. Oh, sarò salvato o no? Ce la farò fino all'ultimo giorno? No, io so che sarò salvato, perché non ho nessuna intenzione di non dimorare in Gesù Cristo. Voglio dimorare in Gesù Cristo tutti i giorni della mia vita, e fin tanto che dimoro in Lui, sto al sicuro. E qualcuno può dire, ma cosa succede se non dimori in Lui? Questo sarà forse un tuo problema, non mio. Come vedi, questo pensiero non mi passa neanche per la mente. Sono come Pietro. Signore, dove ce ne andremmo? Tu solo hai parole di vita eterna. Molti si preoccupano della vita eterna. Mi dispiace per loro, perché è triste. Ma io sono sicuro della mia salvezza, fin tanto che dimoro in Lui. E non ho nessuna intenzione di fare altrimenti. Come il Padre ha amato me, così io ho amato voi. Dimorate nel mio amore. Ora Gesù inizia a parlare di questo frutto. Il frutto dello Spirito è amore. Questo è quello che Dio cerca. Questo è quello che Dio vuole dalla sua Chiesa. Amore. Espressioni d'amore. vuole le espressioni verbali, sì, ma desidera anche opere che esprimono amore. Così come le nostre mogli vogliono sì l'espressione verbale del nostro amore, ma anche i fatti. L'assicurazione verbale non dice molto se non ci sono anche i fatti, e i fatti non significano molto se non ci sono anche le parole. Così dunque l'amore deve essere dichiarato. Mia moglie a volte mi chiede: «Tesoro, mi ami?» «Certo che ti amo. Non porto forse il cibo a casa per cena? Non provvedo forse per le necessità della casa?» «Certo che ti amo.» Ma lei certe volte ha solo bisogno di questa dichiarazione, di questa assicurazione verbale. E Dio vuole questa espressione verbale del nostro amore, ma vuole anche che ci dimostriamo amore l'un l'altro con i fatti. E questo è il frutto che Dio desidera dal suo giardino, dalla sua chiesa. O che possiamo esprimere il nostro amore verso Dio più completamente. E Gesù continua dicendo: «Se osservate i miei comandamenti, dimorerete nel mio amore, come io ho osservato i comandamenti del Padre e dimoro nel suo amore. Vi ho detto queste cose affinché la mia gioia dimori in voi». Questa è la prima volta che i Vangeli fanno menzione della gioia di Gesù Cristo. La mia gioia. Ci sono molte persone che immaginano Gesù come una persona triste e sofferente, e citano il fatto che i Vangeli diverse volte ci dicono che Gesù ha pianto, ma mai che ha riso. Ma io non credo che il silenzio sia mai una prova di qualcosa. Il fatto che non lo dicano esplicitamente non significa che non accadesse. Io personalmente credo che Gesù ridesse spesso. Il frutto dello Spirito è amore, e la caratteristica dell'amore è gioia. E per troppi anni c'è stata nella Chiesa questa sorta di regola non scritta, che più appari triste e addolorato, più sei santo. E così i servitori di Dio, i ministri dell'Evangelo, sono spesso apparsi seri, tristi, mai con un sorriso sulle labbra, perché ciò sarebbe sembrato un segno di mondanità, di carnalità. Perciò anche il tono della voce, così serio e austero: «Buongiorno, fratelli! Siamo riuniti oggi», e sembra di stare in un ambiente freddo e scuro. Ma nel Salmo 16 è scritto: «C'è abbondanza di gioia nella tua presenza. Alla tua destra ci sono delizie in eterno». E Gesù qui parla della sua gioia. Ed è interessante che parli della sua gioia proprio poco prima della sua morte. E in Ebrei, al capitolo 12, è scritto che Gesù, per la gioia che gli era posta davanti, soffrì la croce, disprezzando il vituperio, e si è posto a sedere alla destra del trono di Dio. Ma poi Gesù parla della pienezza della gioia che i suoi discepoli avrebbero ricevuto: «Affinché la mia gioia dimori in voi e la vostra gioia sia piena». C'è una grande differenza tra gioia e felicità. Il mondo oggi è alla continua ricerca della felicità, ma la felicità riguarda le emozioni, mentre la gioia è un'esperienza dello spirito. E perché la felicità fa parte del mondo delle emozioni, questa è anche molto variabile. E una persona può passare da una grande felicità alle lacrime in pochi istanti. Avete notato come ciò avvenga certe volte? Un momento ridiamo e il momento successivo piangiamo. Vedo spesso questo con i miei nipoti. Spesso sono lì che ridono e gridano dalle risate, ma poi improvvisamente si fanno seri e poco dopo iniziano a piangere. E ti chiedi: «Cosa è successo? Sembravano così felici, giocavano e ridevano e all'improvviso iniziano a piangere». Ma questo perché siamo nel mondo delle emozioni, e le emozioni sono variabili, cambiano velocemente. Ecco perché il Signore non ci ha promesso felicità, perché non dura. Ci ha promesso gioia, perché questa è un'espressione dello spirito, più profonda del livello delle emozioni. È una gioia duratura, che rimane, non è variabile. E anche se le circostanze della vita cambiano drasticamente, la mia gioia, non essendo legata alle circostanze esterne della vita, è costante. Puoi venire da me e dirmi: «Chuck, sono disperato. Mi servono 10.000 dollari perché ho dei soldi da restituire e delle fatture da pagare». E può anche darsi che io tiri fuori un assegno di 10.000 dollari e te lo dia. E che tu te ne vada tutto felice con il mio assegno, ma solo finché non arrivi in banca per cambiarlo, perché avresti una brutta sorpresa. Quindi torneresti molto triste, dopo che ti hanno detto che non ci sono abbastanza soldi per coprire quell'assegno, e così vedresti come la tua felicità si trasformerebbe in tristezza, in pochi istanti, a causa del cambiamento delle circostanze esterne. Ma la gioia non è così. E il Signore vuole che tu abbia gioia piena. E due volte qui si parla di questa pienezza di gioia. E in questo caso la pienezza della gioia è legata alla tua vita di preghiera, la gioia che viene dal trascorrere del tempo in preghiera con il Padre, la gioia nel vedere che Dio risponde alle preghiere. Che gioia incredibile c'è nel vedere Dio che risponde alle nostre preghiere. E quindi in relazione alla nostra vita di preghiera, vi ho detto queste cose affinché la mia gioia dimori in voi e la vostra gioia sia piena, sia completa. Questo è il mio comandamento. Gesù ha detto precedentemente: «Se voi mi amate, osserverete i miei comandamenti». Quali sono i suoi comandamenti? Questo è il mio comandamento: che vi amiate gli uni gli altri, come io ho amato voi. Un solo comandamento, ma questo comandamento non è affatto semplice. Un solo comandamento: che io ami te come Gesù ha amato me. Ora, come ho detto, questo amore è il frutto che Dio sta cercando. E Gesù ha detto: «Senza di me non potete fare nulla». E non è possibile fabbricare questo amore. Non possiamo riuscirci da soli. Ma questo amore è il risultato della relazione che abbiamo con Lui. Se dimoro in Lui e la Sua parola dimora in me, se sono lavato e purificato dalla Sua parola, allora la mia vita inizia a produrre molto frutto e l'amore di Dio inizia a scorrere attraverso la mia vita, per toccare, per raggiungere quelli intorno a me. Ma non è qualcosa che posso fare da solo, con i miei sforzi e con il mio impegno. È qualcosa che viene come risultato naturale del fatto che abitiamo in Gesù. È così che il suo amore inizia a scorrere in me e da me agli altri, come un canale. Questo amore è il vero segno, la vera prova che Cristo dimora in me, che sono veramente uno dei suoi discepoli. E così questo è il mio comandamento: che vi amiate gli uni gli altri come io ho amato voi. E poi Gesù va avanti dicendo: «Nessuno ha amore più grande di questo, dare la propria vita per i suoi amici». Questo è il tipo di amore che ho per voi, dice Gesù. Io darò la mia vita per voi, per dimostrare il mio amore. E questo è il modo in cui voglio che voi vi amiate l'un l'altro, con questo amore pronto a darsi e a sacrificarsi, in modo che siate pronti a dare la vostra vita l'uno per l'altro. Voi siete miei amici se fate le cose che vi comando. E qual è il comando? Il comando è: amatevi l'un l'altro. Io non vi chiamo più servi, perché il servo non sa ciò che fa il suo padrone, ma vi ho chiamati amici, perché vi ho fatto conoscere tutte le cose che ho udito dal Padre mio. È molto interessante che Gesù, sebbene dichiari qui questa nuova relazione con i suoi discepoli, non più servi, Ma amici, è interessante che tutti gli autori del Nuovo Testamento si dichiarino servi di Gesù Cristo. Paolo scrive: Paolo, servo di Gesù Cristo, per volontà di Dio. Giuda, servo. Pietro, servo. Giacomo, servo. Sebbene il Signore abbia detto: non vi chiamo più servi, ma amici, in loro c'era questa consapevolezza che la vera vita consiste nel sottomettersi completamente alla sua volontà per servirlo. Ora Gesù dichiara: non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi. Questo per me è davvero eccezionale, che Dio ha scelto me. E quando mi ha scelto il Signore? In Efesini leggiamo che in Lui siamo stati scelti prima della creazione del mondo, al capitolo 1, versetto 4. È interessante che in molte delle nostre evangelizzazioni noi enfatizziamo il fatto che una persona sceglie Gesù Cristo, ma in realtà Gesù dice: non siete voi che avete scelto me, ma sono io che ho scelto voi. Mentre Paolo inizia ad elencare tutte le benedizioni che il credente ha in Cristo, benedetto sia Dio Padre del Signor nostro Gesù Cristo, che ci ha benedetti con ogni benedizione spirituale nei luoghi celesti in Cristo. E quando inizia a fare l'elenco di tutte queste benedizioni spirituali, per cui ringrazia Dio, cosa mette in cima all'elenco? Il fatto che Dio ci ha scelti. In realtà questo dovrebbe essere in cima ad ogni nostro elenco di ringraziamento, perché se Dio non ci avesse scelto, allora non ci sarebbe neanche una delle benedizioni che seguono. Ma perché Dio ci ha scelto, allora tutti gli altri benefici seguono, tutte le altre benedizioni seguono, perché siamo stati scelti da Dio. Ma forse vi irrita il fatto che Dio sceglie le persone? Sicuramente non vi irrita se siete voi ad essere scelti. Io mi sento beato che Dio m'abbia scelto. Ora la mia mente inizia a prendere questa verità e a dire: aspetta un attimo. Se Dio sceglie alcuni, allora è ingiusto con gli altri. E può Dio non essere giusto? Come può Dio essere giusto quando sceglie quelli che devono essere salvati? Nel libro degli Atti leggiamo: e quelli che erano ordinati a vita eterna credevano. Quindi Gesù dice: io vi ho scelti e vi ho costituiti perché siate miei discepoli. E nel libro degli Atti quelli che erano ordinati a vita eterna credevano. Vuol dire che Dio ci vuole togliere questa preoccupazione, questa pressione. Non dovremmo avere preoccupazione, pressioni e ansie per questo. È opera di Dio. La salvezza appartiene al Signore. Se Dio non attira l'uomo, nessuno può venire a Gesù Cristo. Dio ci ha scelto in Cristo, prima della creazione del mondo, affinché noi siamo santi ed irreprensibili nell'amore, portando questo frutto che Lui desidera. Ora, su che base Dio ha fatto la sua scelta? Prima di cercare colpe in Dio, prima di giudicare Dio troppo velocemente, rifletti. Dio ha compiuto la sua scelta sulla base del fatto che conosce ogni cosa, sulla base della sua onniscienza e la sua preconoscenza. Ora, dato che Dio conosce tutto, è onnisciente, è impossibile per me capire come Dio pensa. Come ti poni davanti ad un problema quando sai già tutto fin dal principio? Sai cosa succederà e sai anche quale sarà la conseguenza. Non riesco neanche ad immaginare come possa essere pensare in questo modo. Certo, se potessi pensare in questo modo, prenderei le decisioni in maniera diversa rispetto a come le prendo di solito. Se sapessi ogni cosa, allora potrei fare sempre la scelta giusta. Farei la mia scelta sulla base di quello che so, e sapendo tutto non potrei sbagliare. Così Dio, conoscendo quelli che avrebbero accettato il suo amore e la sua grazia, li ha scelti. ha scelto quelli sulla base della sua preconoscenza, affinché fossero in Cristo. Quindi sono felice che Dio abbia scelto me. Spurgeon ha detto qualcosa di molto interessante al riguardo. Ha detto: è stato buono che Dio mi ha scelto prima che fossi nato, perché non mi avrebbe mai scelto dopo. Ma è una battuta, perché Dio sapeva pienamente, completamente, come sarebbe stato nella vita. Dio sapeva già cosa avrebbe fatto quest'uomo nella sua vita, perché Dio ci conosce. E pur conoscendo tutto di noi, lo stesso ci sceglie. Questa è la grazia di Dio. Così Gesù dice ai suoi discepoli: non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi. Ora io sono stato incoraggiato a scegliere Gesù, e l'ho fatto. E non appena l'ho fatto, lui mi ha detto: non sei tu che hai scelto me, ma sono io che ho scelto te. Non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi, e vi ho costituiti perché andiate e portiate frutto, e il vostro frutto sia duraturo, rimanga. Ora, questo è qualcosa che mi preoccupa molto. Non tanto che io porti frutto, ma che porti un frutto duraturo. Molti mi criticano perché non faccio forti appelli per la salvezza alla fine della predicazione. Non mi fermo a piangere o a supplicare o a incoraggiare la gente ad accettare Gesù Cristo. E invece dico semplicemente che se vogliono essere salvati possono andare dietro quella porta a parlare con un pastore. E non facciamo appello all'emotività della gente. E molti ci criticano per questo. Ma se lo Spirito di Dio sta lavorando nella vita di una persona, quella persona accetterà. Io non posso fare nulla per produrre, per forzare ciò. La salvezza è opera di Dio, e io la riconosco soltanto. Piuttosto che avere tante persone che accettano sulla base di emozioni, così da poter mettere tante tacche sulla mia cinta e dire: io ho altre 20 persone che hanno accettato Gesù Cristo grazie al mio ministero ieri sera, ma vorrei sapere tra un anno quante di queste persone camminano ancora col Signore. Frutto duraturo. Che il vostro frutto rimanga. C'era un giovane credente che girava da queste parti, qui intorno a Costa Mesa, e che faceva una grande opera di evangelizzazione. Spese tutta la sua vita testimoniando, ma era spesso molto insistente e di conseguenza molto inopportuno, fastidioso. E una mattina, mentre ero al ristorante, l'ho visto entrare ed iniziare ad andare di tavolo in tavolo, testimoniando ad alta voce del Signore. E vedevi la gente imbarazzata. E poi chiedeva: vorresti fare la preghiera del peccatore con me? E credo solo per levarselo di torno, quelli dicevano: sì, va bene. Ma lui faceva questo solo per poter aggiungere una nuova tacca sulla sua cinta. Ho portato tutte queste altre persone a Gesù oggi, ma poco di quel frutto era duraturo, era qualcosa di forzato. In alcune delle città in cui il predicatore Moody aveva fatto delle campagne di evangelizzazione, a 5 anni di distanza un gruppo di studiosi ha fatto delle interviste alle persone che erano andate avanti durante quelle riunioni e avevano fatto professione di fede in Cristo. Ed è stato scoperto che circa l'85% delle persone che erano andate avanti durante le riunioni di Moody non camminava più con il Signore 5 anni dopo. Erano tornati alla vecchia vita, erano tornati nel mondo, non avevano continuato nella fede. Ora, quelli di voi che hanno letto di Moody, che hanno letto i suoi sermoni evangelistici, sanno bene che generalmente concludeva il sermone con una storia commovente, dove c'era ad esempio un bambino che stava per morire tra le braccia del padre, e le sue ultime parole erano: papà, ti rivedrò in cielo. E il padre, commosso, diceva: sì, mi rivedrai in cielo. E così il bambino moriva, con il sorriso sulle labbra. E così il cuore di ogni papà è toccato, è naturale. Certo che voglio essere con mio figlio in cielo. E andavano avanti. E così le persone erano toccate solo emotivamente, ma non in profondità. Non era sempre un frutto duraturo, permanente. Al contrario, il dottor Finney aveva un ministero potente, efficace, incentrato sulla parola di Dio, sull'insegnamento della parola di Dio. Prima di diventare un ministro dell'Evangelo, era un avvocato ed era in grado di spiegare la scrittura in modo molto logico, ordinato, sistematico. E migliaia di persone sono andate al Signore nel periodo del risveglio legato a Finney. E 5 anni dopo i suoi incontri, nelle varie chiese, fecero la stessa ricerca di quelli che erano andati avanti durante le riunioni di Finney. E il risultato fu che l'85% delle persone ancora camminava col Signore. La loro fede non era basata su un appello alle loro emozioni o su un momento di slancio emotivo, ma la loro fede era basata su fatti della parola di Dio. E la loro fede era radicata sulla parola di Dio. Ed era un frutto duraturo. Che il vostro frutto sia duraturo. Ora io credo che Dio abbia costituito Moody e abbia costituito Finney. E credo che Moody abbia potuto raggiungere persone che Finney non ha raggiunto e che Finney abbia raggiunto persone che Moody non ha raggiunto. E sicuramente Moody è uno dei più grandi evangelisti che Dio ha suscitato nella storia degli Stati Uniti. Ma Dio usa metodi diversi per raggiungere persone diverse e diversi strumenti per persone diverse. Ma il mio desiderio profondo è non soltanto che io porti frutto, ma che quel frutto sia duraturo, rimanga. E quindi non sono così interessato alla quantità del frutto, quanto lo sono alla qualità del frutto che viene dal mio ministero. E questo è il motivo per cui passiamo così tanto tempo nello studio della parola di Dio, in modo che possiamo essere purificati, lavati, mediante la parola di Dio, in modo che possiamo portare più frutto e che questo frutto rimanga. E Gesù a questo punto dice qualcosa di interessante, affinché qualunque cosa chiediate al Padre nel mio nome, Egli ve la dia. Di nuovo torna all'argomento della preghiera, alla preghiera al Padre nel suo nome. Io credo che la preghiera dovrebbe essere indirizzata al Padre nel nome di Gesù. Credo che Gesù abbia stabilito questo principio per noi. Nel capitolo 14 di Giovanni Gesù dice: «E qualunque cosa chiederete nel nome mio, la farò, affinché il Padre sia glorificato nel Figlio». Ed ora dice di nuovo: «Affinché qualunque cosa chiediate al Padre nel mio nome, Egli ve la dia». Ora Dio desidera darci delle cose. Egli desidera rispondere alle nostre preghiere. Troppe persone purtroppo credono che la preghiera sia un condividere informazioni con Dio, dirgli cose che Lui non conosce e poi suggerirgli anche la soluzione, cioè ciò che io voglio che faccia. E così io condivido con il Signore i miei problemi, gli spiego tutti i particolari e gli dico anche cosa deve fare per risolverli. Spesso in preghiera noi non parliamo affatto del bisogno o del problema che abbiamo, ma solo del modo in cui Dio dovrebbe risolverlo, perché abbiamo già pensato a tutto. Ci abbiamo pensato noi e sappiamo perfettamente cosa Dio dovrebbe fare. Questa è la soluzione migliore. Ora, spesso in preghiera sono frustrato perché Dio non segue le mie indicazioni. Non fa le cose a modo mio. E quindi dico, oh, il Signore non mi ascolta quando prego, perché gli ho detto quello che deve fare, gli ho mostrato la soluzione del problema, ma lui non segue le mie indicazioni, non fa quello che gli chiedo. E certe volte mi arrabbio col Signore perché non fa quello che gli chiedo di fare. E poi una mattina mi sveglio e noto che tutto è risolto e che Dio non ha agito a modo mio, ma a modo suo. Un modo molto più saggio ed efficace. E dico, oh Signore, è meraviglioso. Non ci avevo pensato. Ora è tutto a posto, grazie Signore. Così lui ha risposto alla vera preghiera, senza però seguire le mie indicazioni. E così credo che sia importante che quando preghiamo veniamo al cuore del problema, piuttosto che concentrarci su come Dio dovrebbe risolverlo. Dovremmo dire, Signore, questo è il problema. So che tu sei molto più saggio di me e saprai come agire. Sono aperto all'opera tua. Fa come meglio credi. Così la preghiera si apre a Dio e gli consente di fare ciò che egli desidera fare. Non sono affatto d'accordo con quelli che dicono che devi dare istruzioni dettagliate a Dio in preghiera, altrimenti lui non sa come risponderti. Un predicatore ha scritto in un libro che stava pregando che Dio gli desse una bicicletta e ha pregato a lungo per questa bicicletta, ma non la riceveva, fino a che un giorno non ha pregato, Signore, è da tanto tempo che ti chiedo una bicicletta. Signore, perché non me l'hai ancora data? E il Signore gli ha risposto, perché non mi hai detto il tipo di bicicletta che vuoi. Ci sono tanti tipi di biciclette, da passeggio, da cross, da montagna, e tu non mi hai detto quale volevi. Povero Dio! Non sapeva di che tipo di bicicletta quel tale avesse bisogno, ma ha dovuto aspettare che quello gli dicesse «Voglio questo tipo di bicicletta, con queste ruote, la voglio verde, con le cromature, la voglio così e così». Mi dispiace, ma non accetto questo. È impensabile. Gesù ha detto «Il Padre vostro sa le cose di cui avete bisogno». Prima ancora che gliele domandiate, e ogni cosa che ho chiesto al Signore e Lui me l'ha data, Lui aveva già determinato di darmela. La mia richiesta ha solo aperto la porta, affinché Dio potesse fare quello che desiderava fare da tanto tempo, affinché qualunque cosa chiediate al Padre nel mio nome, Egli ve la dia, o come dice un'altra versione, affinché il Padre possa darvela. Vostro Padre vuole benedirvi. Egli desidera fare cose meravigliose per voi, ma vi dà anche la possibilità di scegliere, e non violerà questa possibilità di scegliere, e non opererà contro la vostra volontà. La preghiera è così permettere a Dio di fare quello che Egli voleva fare da tempo in noi, affinché qualunque cosa chiedete al Padre nel mio nome, Egli ve la dia, o Egli possa darvela. Ora di nuovo Gesù enfatizza l'importanza dell'amore. Questo vi comando, dice, che vi amiate gli uni gli altri. Stiamo leggendo molto circa l'osservare i suoi comandamenti. Ci dà fiducia nel pregare. Sappiamo di ricevere ciò che chiediamo, se però osserviamo i suoi comandamenti. E quali sono questi comandamenti? Essenzialmente uno, che ci amiamo l'un l'altro. Questo è il frutto che Dio cerca dalla sua vigna. Amore che scorre nella nostra vita e attraverso la nostra vita verso gli altri. Oh, che Dio unisca i nostri cuori nel glorioso amore di Gesù Cristo. Che possiamo avere quell'amore che si sacrifica, che sa capire, amore l'uno per l'altro, che Dio rimuova tutta l'amarezza, il rancore o qualunque altro sentimento negativo che nutriamo verso il nostro fratello, la nostra sorella, che possiamo essere ubbidienti al comandamento di Gesù e amarci veramente l'un l'altro, come Lui ha amato noi. Dio ci aiuti, che il frutto dello Spirito possa crescere nella nostra vita, mentre dimoriamo in Gesù e mentre Lui dimora in noi. Ora Gesù anticipa loro i problemi che avranno in un mondo che è contrario a Lui. Gesù è venuto nel mondo, e il mondo è stato fatto per mezzo di Lui, ma il mondo non l'ha conosciuto, non l'ha ricevuto. È venuto in casa sua e i suoi non l'hanno ricevuto. È stato uno straniero per il mondo. Non è stato mai accettato come un cittadino del mondo. È stato uno straniero. Gesù dice: «Se il mondo vi odia, sappiate che ha odiato me prima di voi». Non vi sorprendete se quelli del mondo non vi accettano, anzi vi odiano, a causa del vostro amore per Gesù, a causa della vostra relazione con Lui. Ma sappiate che hanno odiato Lui prima di odiare voi. E Gesù continua: «Se foste del mondo, il mondo amerebbe ciò che è suo. Ma poiché non siete del mondo, ma io vi ho scelto dal mondo, perciò il mondo vi odia». E Giovanni ci dice pure nella sua prima epistola, al capitolo 2, versetto 15, «Non amate il mondo, né le cose che sono nel mondo. Se uno ama il mondo, l'amore del Padre non è in lui». E così lì ci viene detto di non amare il mondo. E qui invece ci dice che il mondo non amerà noi. Se foste del mondo, se foste parte del suo sistema, il mondo vi amerebbe, perché sareste suoi, ma non appartenete al mondo. Tutto questo è molto forte, molto duro, e ci dovrebbe portare ad esaminare l'atteggiamento che il mondo ha verso di noi. Quelli del mondo mi esaltano come un loro compagno, mi applaudono perché ho fatto un buon lavoro, perché ho agito secondo il loro standard. Se è così, farei bene a correre al Signore e pentirmi, perché se foste del mondo, il mondo amerebbe ciò che è suo, ma perché non siete del mondo, il mondo vi odia. E Gesù continua dicendo: «Ricordatevi della parola che vi ho detto. Il servo non è più grande del suo padrone. Se hanno perseguitato me, perseguiteranno anche voi. Se hanno osservato la mia parola, osserveranno anche la vostra». Tu non sei più grande del Signore. Se hanno odiato Lui, odieranno pure te. Se hanno perseguitato Lui, perseguiteranno pure te. Ma tutte queste cose ve le faranno a causa del mio nome, perché non conoscono colui che mi ha mandato. Gesù dice: «Beati voi quando vi insulteranno e vi perseguiteranno, e mentendo diranno contro di voi ogni sorta di male per causa mia. Rallegratevi e giubilate, perché il vostro premio è grande nei cieli, poiché così hanno perseguitato i profeti che furono prima di voi». Ora, se sei perseguitato dal mondo, se sei ridicolizzato dal mondo, controlla bene se questa persecuzione è proprio a causa di Cristo e non semplicemente per il fatto che sei una persona sgradevole, antipatica. Una delle persone più sgradevoli e antipatiche che io abbia conosciuto era all'università con me. Una ragazza che era tutto un personaggio, e questo è un complimento. Una ragazza molto rumorosa. Parlava sempre a voce alta, gridando quasi. Lei studiava lirica ed aveva una voce simile a quella di Enrico Caruso, quanto a intensità, quanto a forza. E io all'epoca prendevo l'autobus la sera dopo il lavoro per rientrare a casa. E spesso lei all'improvviso saliva sull'autobus e se mi vedeva seduto in fondo gridava ad alta voce: «Gloria a Dio, fratello!» E tutti si giravano per vedere con chi stesse parlando. E allora anch'io mi giravo, anche se in qualche modo sai che tutti sanno che sei tu. E questa ragazza era famosa per aver disturbato molte lezioni. Quando si diceva una barzelletta o una battuta e tutti ridevano. Lei rideva più forte di tutti. Era davvero rumorosa. E così un giorno sono stato costretto a citarle quei passi della scrittura che dicono: tacciano le vostre donne nelle chiese, e la donna impari in silenzio, con ogni sottomissione. E lei uscì fuori gridando: grazie Signore per la persecuzione! E allora capii che non c'era speranza. Ma non la stavo perseguitando per cagione di giustizia, a causa del Signore, ma solo perché era una persona sgradevole, antipatica. E la persecuzione che viene perché sei un seccatore o un antipatico, non c'è un premio o una benedizione speciale per questo. Ma se è veramente a causa di Cristo, allora sai che stai portando la sua sofferenza, e se soffri con Lui, allora regnerai anche con Lui. Quindi Gesù dice: se hanno perseguitato me, perseguiteranno anche voi, ma tutte queste cose ve le faranno a causa del mio nome, perché non hanno conosciuto colui che mi ha mandato. Se non fossi venuto e non avessi parlato loro, non avrebbero colpa, ma ora non hanno alcuna scusa per il loro peccato. Uno è responsabile per quello che sa, ma non è ritenuto responsabile per quello che non sa. E quando Dio giudica, le persone saranno giudicate in base alla conoscenza che hanno ricevuto. Con la conoscenza viene la responsabilità di agire in base a quella conoscenza. La Bibbia dice: sarebbe stato meglio per loro non aver udito che aver udito e aver rifiutato. E se dici: era meglio non sapere, beh, ormai è troppo tardi. Ormai hai udito e sei responsabile di ciò che hai udito. La conoscenza porta alla responsabilità. Gesù dice: se non fossi venuto e non avessi parlato loro, non avrebbero colpa, ma ora non hanno alcuna scusa per il loro peccato. Chi odia me, odia anche il Padre mio. Se non avessi fatto in mezzo a loro le opere che nessun altro ha fatto, non avrebbero colpa. Ora invece le hanno viste e hanno odiato me e il Padre mio. Che accusa terribile contro queste persone, che sono colpevoli di peccare contro la luce che Dio sta dando loro. Ma questo è accaduto affinché si adempisse la parola scritta nella loro legge: mi hanno odiato senza motivo. E se analizziamo bene, l'odio che queste persone avevano per Gesù non aveva veri motivi. È interessante notare come ci siano tantissime persone che senza motivo, senza ragioni razionali, sono contro Gesù. Ci sono persone che possono parlare in modo razionale di tutto, tranne che di Gesù. Subito diventano irrazionali, si scaldano, diventano violenti, aggressivi. Persone normalmente razionali eppure così contrarie a Gesù. E se chiedi loro: perché odi così tanto Gesù? Non sanno rispondere, non sanno spiegarlo, lo odiano senza motivo. Non sanno perché, ma è semplicemente qualcosa che è là nel cuore. Ma quando verrà il Consolatore, che vi manderò dal Padre, lo Spirito della verità. Notate che Gesù di nuovo, in queste ultime parole ai discepoli, mette forte in relazione il Padre, il Figlio e lo Spirito, e fa riferimento a tutti e tre. Ma il Consolatore, lo Spirito Santo, che il Padre manderà nel mio nome, vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò che vi ho detto. È scritto al capitolo 14. E qui di nuovo: ma quando verrà il Consolatore che vi manderò dal Padre, lo Spirito della verità che procede dal Padre mio, egli testimonierà di me. Il Padre, il Figlio, lo Spirito. E lo Spirito Santo che è mandato dal Padre, su richiesta di Gesù, viene per portare testimonianza di Gesù Cristo. Egli testimonierà di me. E anche voi renderete testimonianza, perché siete stati con me fin dal principio. Gesù, parlando dei suoi discepoli, dice che loro, insieme allo Spirito, porteranno testimonianza di lui, perché siete stati con me fin dal principio. Ora, di tutti quelli che seguivano Gesù, e quanti fossero tutti quelli che seguivano Gesù, noi non lo sappiamo, Gesù aveva chiamato 12 apostoli, ma Gesù aveva chiamato molti altri, e quindi molti altri lo seguivano. E quando più tardi Pietro si alzerà tra i discepoli riuniti dicendo: «È importante che scegliamo un altro di noi, che è stato con noi fin dal principio, in modo che prenda il posto di Giuda. Abbiamo bisogno di uno che è stato con noi fin dal principio e che possa testimoniare della resurrezione di Gesù. Uno che possa essere apostolo al posto di Giuda Iscariota». È quindi interessante che il requisito fosse uno che è stato con me fin dal principio. E qui Gesù dice: «E anche voi renderete testimonianza, perché siete stati con me fin dal principio», cioè dal principio del ministero terreno di Gesù.